Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come stai? Non lo dico come semplice saluto. Spesso diciamo come stai? E se uno dovesse spiegarci come sta, aspetta, ma non intendevo che mi spiegassi tutto. Non sto chiedendo come saluto e non intendo nemmeno come stai fisicamente. Non intendo come stai con gli impegni della vita. Per quanto è giusto chiedere, io ti sto chiedendo come stai di cuore, di anima. Come stai spiritualmente? Tu hai la pace che si trova solo in Cristo? Hai la gioia che è un frutto dello Spirito Santo? Non felicità, che le cose vanno bene adesso, ho appena fatto le vacanze. No, no, no. Hai la gioia? Hai la coscienza pulita? Spesso cerchiamo di convincere gli altri che stiamo bene perché non vogliamo affrontare lo specchio e capire che non tutto va bene. Oh, fratello, sorella, sai, grazie a Dio questo, grazie a Dio quello. Ah, ah, e vogliamo apparire perché non vogliamo vedere noi stessi. Stai vedendo Dio operare in te al punto che le persone intorno a te ti dicono, grazie a Dio, sto vedendo Cristo in te. Se noi stiamo crescendo bene, dovrebbe essere normale, non dico ogni settimana, ma dovrebbe essere una parte della vita che altri credenti dicono, ringrazio Dio, si è servito di te. Mi ha incoraggiato a vedere più di Cristo. Perché? Cos'è frutto spirituale? Che cos'è frutto spirituale? Dobbiamo portare frutto. Che cos'è frutto spirituale? Frutto non è quello che faccio. Frutto è quando Dio si serve di me o di te per aiutare qualcun altro a vedere più di Dio e lo edifichi nel suo cammino. E scusami, se qualcuno mi edifica, io sono stato molto edificato negli ultimi settimane e Dio ha mandato varie persone nella mia vita, quelli da tempo e quelli nuovi, che ho detto, oh Signore, ti lodo, tu sei opera grandemente. Sono stato incoraggiato e ho detto a queste persone, cioè non potevo tacere, ho detto, sei una benedizione, vedo Cristo in te, sono incoraggiato. E quindi è normale quando stiamo vedendo Cristo e Cristo dimora in noi, è normale che sentiremo commenti. Quando invece lasciamo dentro un peccato che magari neanche riconosciamo, e se noi non riconosciamo un peccato c'è da dire una cosa, è perché non vogliamo riconoscerlo. Perché in Giacomo dice che lo Spirito Santo ci brama fino a gelosia. Che vuol dire? Lui ci mostra i nostri peccati. Non dobbiamo mai dire, ma Dio non mi ha mostrato. Quello è una menzogna. Dio ci mostra sempre. Siamo noi che rifiutiamo a guardare. Hai mai visto un bambino e dice, guarda quello che ha combinato. E lui non vuole guardare, non vuole guardare. E può dire, ma io non ho visto. Ma perché non hai visto? Perché hai rifiutato di guardare. Lo Spirito Santo, grazie a Dio, ci mostra il peccato. Siamo noi che non vogliamo vedere. Ma grazie a Dio che continua. Ricordiamoci che non si può beffarsi di Dio. Quello che l'uomo, ti ricordi, quello che l'uomo semina, quello pure mieterà. Che senso ha vivere in modo che non abbiamo la gioia? che senso ha? Ha senso? Purtroppo conosciamo tutti cosa vuol dire vivere in tale modo che non abbiamo gioia della salvezza. Conosciamo tutti questo. A volte siamo tutti stolti. Ma ha senso? Ha senso? Abbiamo guadagnato qualcosa quando non vogliamo riconoscere un peccato e vogliamo autoconvincerci e speriamo di convincere gli altri che le cose vanno bene quando non vanno bene. Cosa guadagniamo? Nulla. Che cosa ci ostacola da avere la gioia, la pace, l'amore, la mansuetudine, benignità, pazienza, autocontrollo? Cosa ci ostacola? Il nostro peccato e soprattutto il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio. Quando abbiamo Cristo, ma non camminiamo bene, è a causa del nostro peccato e quasi sempre c'è l'orgoglio di mezzo. Trovate com'è Primo Pietro. Primo Pietro, capitolo 5. E voglio guardare molto brevemente versetto 5 per arrivare a 6, 7 e 8. Però versetto 5 è un po' una base di quello che vedremo in 6, 7 e 8. Il versetto 5, Primo Pietro 5, 5, ci dichiara la cosa più terribile possibile. E ci dichiara la cosa più meravigliosa possibile. Lo stesso versetto ci dichiara una cosa terribile e ci dichiara una cosa meravigliosa. Seguite mentre leggo 1 Pietro 5, 5. Similmente voi giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. La cosa più terribile che può esistere è di avere Dio contro di te. In questo versetto impariamo che Dio è contro, Lui resiste a chi? Ai superbi, a quello che servono orgoglio nel cuore. Dio è contro chi è orgoglioso. Questo è orribile, avere il Signore dell'universo contro di te. Dove si può scappare da Dio? Dove si può nascondersi da Dio? Non si può. Come si può resistere a Dio? Non si può. Questo è assolutamente terribile. Non c'è nascondiglio in tutto l'universo da Dio. E Dio è contro i superbi e gli orgogliosi. Invece la cosa più meravigliosa, più di quanto possiamo veramente concepire, è di ricevere la preziosa grazia di Dio, tutto comprato con Gesù Cristo, e Dio dà la sua grazia a chi? Agli umili. Quindi, se tu lasci orgoglio nella tua vita, avrai Dio contro di te. Se tu invece cammini in vera umiltà, Dio ti inonderà della sua meravigliosa grazia. Consideriamo più a fondo questa verità con quello che viene dopo. Quindi voglio rileggere versetto 5 e aggiungo anche 6 e 7. Quindi leggo versetto 5, 6 e 7. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Tenendo conto che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili, guardiamo la prima parte del versetto 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Il dunque qui si riferisce al fatto che Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Alla luce di quello, scusate, svegliatevi, alla luce del fatto che Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili, umiliatevi. Ha senso, giusto? Umiliatevi Come dobbiamo vivere per godere la grazia di Dio? Senza la grazia di Dio, che vita c'è? Dobbiamo umiliarci sotto la potente mano di Dio. E notate che prima Dio aveva spiegato la benedizione che è riservata per chi è umile. Dio dà grazia. Questo, scusate, questo è tipico. Dio, i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi, molto spesso troviamo che per primo Dio spiega i benefici. E solo dopo spiega i comandamenti. Efesini, un ultimo esempio, anche i Filippesi. Efesini inizia con tutto quello che Dio ha fatto nella salvezza, capitolo 1, 2, 3. Poi, versetto 4, capitolo 4, inizia con perciò come dovete vivere, in base a quello che Dio ha fatto. E qui Dio dice, Dio dà grazia agli umili, perciò umiliatevi, umiliatevi. E sapete cosa vedo io in questo? Pensate con me, cosa vediamo qui? Vediamo qualcosa del cuore di Dio. Cosa vedi nel cuore di Dio? Dio ci dice tramite Pietro, Dio dà grazia agli umili, dunque umiliatevi. Cosa ci fa capire del cuore di Dio? Cosa vuole fare Dio? Che cuore ha Dio? Cosa vuole fare?
Misericordia.
Vuole benedirci. È come un padre che dice, figli, se voi ubbidite oggi bene, domani andiamo a vedere lo zoo. E lui ci tiene a portarli allo zoo, ci tiene a fare quella gita con loro. Ci tieni tantissimo e se lui vede loro cominciare a vacillare nell'ubbidienza, figli, ricordatevi, io voglio benedirvi, ma dovete ubbidire. Però dai, ricordatevi, conviene, non dare spazio alla carne. Questo è il cuore del nostro Dio. Dio potrebbe lasciarci il nostro peccato, potrebbe, volete peccare? Peccate pure, vi punirò e sarà giusto. E sarebbe giusto. E non avremo nulla da dire, ma non è quello il cuore di Dio. Cosa vediamo nell'Antico Testamento? Volta dopo volta, dopo volta, dopo volta, Dio mandava profeti per chiamare il suo popolo a ravvedersi e tornare a Lui perché voleva benedirli. Questo è il cuore di Dio. Quindi, Dio ci dice, umiliatevi veramente. Perché così vi riempirò della mia grazia. Cosa vuol dire umiliarsi sotto la potente mano di Dio? L'umiltà non è qualcosa che si fa. L'umiltà non è qualcosa che si fa. Ok? Si può evangelizzare quella qualcosa che fai. Si può pregare, è qualcosa che fai. L'umiltà non è qualcosa che fai. L'umiltà è quello che si è. Umile. Ok? L'umiltà inizia, la vera umiltà, inizia con veramente riconoscere che noi non meritiamo alcun bene. Allora, pensate con me. Cosa meritiamo? Il salario del peccato è la morte. Io ho peccato innumerevoli volte, purtroppo anche dopo la salvezza. Cosa merito? Per me. Io merito lago di fuoco. Se Dio permette cosiddette ingiustizie nella mia vita, permette che persone mi fanno false accuse contro di me, qualcosa che non ho fatto, è ingiusto quello? Pensate, uno dice, lui ha fatto questo, che non ho fatto. È ingiusto? Sì e no. Perché loro non sanno di migliaia di peccati nel mio cuore, nella mia mente che ho fatto negli anni. Inventano qualcosa che forse non ho fatto. Probabilmente ho fatto qualcosa in quella categoria. Quante categorie principali ci sono di peccati? Concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita. E se mi accusano di qualcosa in qualunque categoria, forse non ho fatto quel dettaglio, quasi sicuro ho fatto qualcosa in quel campo. E non lo sanno. Quindi anche se l'accusa in sé è falsa, probabilmente sono colpevole, comunque sono stato colpevole. Ma questa ingiustizia non toglie il fatto che la vera giustizia, oh, non è giusto, Signore, fammi giustizia. E lui dice, tu vuoi giustizia? Vuoi giustizia? Va bene? Se vuoi giustizia, tolgo Cristo da te, ti giudico per chi sei tu al giudizio finale. Vuoi giustizia? Tu veramente vuoi giustizia nella tua vita? O vuoi grazia? Io non voglio giustizia. Io non voglio giustizia. Io voglio grazia. Ben vengono le accuse false, ben vengono trattamenti cattivi. Non mi importa quello, ma non darmi giustizia, Signore, dammi grazia. Se tu dovessi trattarmi con giustizia, sarei scacciato dalla tua presenza. Io sono amato per grazia. Quante volte abbiamo offeso Dio dopo la salvezza? Quante volte abbiamo trascurato la sua legge? Quante volte non abbiamo dato la gloria a Dio prendendo per noi stessi? Quante volte abbiamo scelto il peccato anziché l'ubbidienza? Per essere umile devo ricordare, io non merito il bene, e quello che la tua provvidenza permette nella mia vita io accetto umilmente. Quello che tu mandi, il male, il bene, Signore, io accetto, perché io merito infinitamente peggio. Mai, mai dobbiamo lamentarci, perché lamentarci è lamentarci contro quello che la provvidenza di Dio ha scelto di darci come prove. È un grave peccato. Invece, se siamo umili, accettiamo il bene e accettiamo il male con pace, fidandoci di Dio. Un altro aspetto, quello è il primo aspetto, sapere che non meritiamo niente. Il secondo aspetto di essere veramente umili, vivere per la gloria di Dio e non per la nostra. Cosa diceva Giovanni Battista? Quando più persone cominciavano ad andare da Gesù che da lui, e i suoi discepoli erano agitati. Ma non è giusto, perché vanno da lui e non più da te, Giovanni? E lui cosa risponde? Bisogna che egli cresca ed io diminuisca. Cioè, non mi interessa cosa dicono di me. Non mi interessa che mi vedono o non mi vedono. Non mi interessa che mi apprezzano o non mi apprezzano. Mi interessa che vedono Cristo. Ma tu hai fatto tantissimo e nessuno ha notato, non ti hanno apprezzato. Che mi importa? Hanno visto Cristo, mi interessa solo quello. Una persona umile non è che si vede come verme, perché una persona umile non neanche si vede. Pensate a questo. Una persona umile non si... Oh, io non valgo niente, io non valgo niente. Chi parla così non è umile. Chi parla così è orgoglioso, perché è focalizzato su se stesso. Una persona veramente umile neanche pensa a se stesso, sta pensando al suo Signore, sta pensando agli altri. Oh Signore, passi, vedo che è un po' scoraggiato, dammi saggezza, come posso in qualche modo incoraggiarla. Oh Signore, questo qui, permettimi di aiutare in qualche modo a avere più di te. Non pensa a se stesso. Non si vede come un verme, perché non sta guardando a se stesso, sta guardando a Cristo. Vuole che Dio sia glorificato. Sentirmi offeso, ferito, in base a quello che dicono di me, vuol dire che non sono arrivato ad essere umile ancora. E cosa dice? Chi si innalza, Dio abbasserà. Un terzo aspetto di essere umile è di umiliarsi sotto la potente mano di Dio, è di essere umile nei confronti degli altri, sapendo che anche se Dio mi permette di fare cose belle, fatte bene, è perché tutto quello che ho viene da Lui. Cosa hai che non hai ricevuto? Ricordate? Cosa hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Cioè, cosa hai? Ma io sono bravo a questo, a quello, all'altro, benissimo. E perché sei bravo in quel campo? Perché Dio mi ha dato la capacità. Quindi non posso vantarmi. Se sono il più bravo, non posso vantarmi, perché Dio mi ha dato di più, sono più responsabile. Poi, se veramente sono umile, neanche noto che sono il più bravo, perché non mi interessa. Io voglio essere fedele con quello che io ho ricevuto. Quindi, essere umile significa accettare il male con cuore tranquillo, significa vivere per la gloria di Dio e significa non confrontarmi con gli altri per poter vedere se in qualche cosa sono apprezzato. Per poter umiliarci sotto la potente mano di Dio con gioia, dobbiamo ricordare che dobbiamo sottometterci e umiliarci sotto la potente mano di Dio. Oh, grazie a Dio per quello. Chi si umila sotto la potente mano di Dio sarà curato con potenza da quel Dio. Che cosa succede quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio? Che cosa succede? Il risultato sarà più meraviglioso di quanto possiamo concepire. Vi leggo ancora 1 Pietro 5, versetto 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Allora, c'è una scelta qui. Possiamo cercare di innalzare noi stessi. Avete visto? Avete notato me? Avete visto tutto quello che ho fatto? Possiamo cercare di innalzare noi stessi, oppure lo faccio in modo più subdolo. Perché non mi vedono, signori? Perché non mi notano? Dando spazio all'orgoglio, e se facciamo così cadremo sicuramente, e come abbiamo letto in versetto 5, Dio ci resisterà. Oppure possiamo umiliarci sotto la potente mano di Dio, e quando noi ci abbassiamo sarà Dio ad innalzarci. E quando Dio ti innalza, nessuno può batterti giù. Quando Dio ti innalza, nessuno può batterti giù. Perché non sei arrivato con la tua forza che tu stai cercando di restare in alto. È Dio che ti ha messo sopra la roccia. Allora tu puoi riposarti in Cristo e godere le benedizioni di Dio senza paura di cadere. Queste sono le conseguenze di chi viene innalzato da Dio. E posso dire, è una cosa meravigliosa. Ho visto altri, che bello essere innalzato da Dio. Non devi preoccuparti. Non devi preoccuparti. Se sei umile, non stai lì, oh, io sono alto. No, se sei umile, Signore, ti vedo ancora più chiaro, più chiaramente, grazie. Come posso servirti qui? È meraviglioso quando Dio ci innalza. Però dobbiamo stare attenti, perché se non teniamo bene in mente che questo versetto ci insegna una qualifica, possiamo essere scoraggiati inutilmente e spesso siamo amareggiati perché dimentichiamo quello che dice il versetto. Dio innalza chi si umilia. Dio innalza chi si umilia davanti a Lui, ma lo fa al momento opportuno. Dio ci innalzerà al momento opportuno, al momento giusto, non quando decidiamo noi, non quando crediamo noi sia il momento giusto. Egli ci innalza al vero momento giusto, che solo Lui sa. E dobbiamo assolutamente ricordare che la cura di Dio è costante ed è perfetta, anche quando ancora ci lascia nel fango. Anche quando non ci innalza, perché non è il momento giusto, ci sta curando perfettamente. Se tu sei in mezzo a una prova e dici, ma fino a quando? Lui dice, fino al momento giusto. Fino al momento giusto. Quale era il momento giusto per l'Apostolo Paolo di essere innalzato al di fuori della prova della spina nella carne? Da quello che comprendiamo nella Bibbia, qual era, no, non è scritto, ma in base a quello che leggiamo in 2 Corinzi 12, forse qual era il momento giusto? Il momento della morte. Perché lui ha pregato 3 volte e Cristo ha detto no, la mia grazia ti basta. Quindi il sollievo di togliere la prova è arrivato quando Paolo è morto, dopo anni. Ma Dio ha sbagliato? No. Dio non sbaglia. Le mie vie non sono le tue vie, i miei pensieri non sono i tuoi pensieri. Dio non sbaglia. Dio ci innalzerà al momento giusto. E se noi ricordiamo questa verità, e se noi confidiamo in Dio, allora c'è una scelta. O confido nella mia immensa intelligenza, che non ho mai creato nulla, oppure confido in colui che ha creato tutto, i pianeti, le stelle, il mondo, il mare, le piante, gli animali, tutto. E ha messo tutto insieme in un sistema incredibile. O confido nella mia intelligenza immensa, e sto dicendo con molto sarcasmo, o confido in Dio. Cosa è più saggio? Chi sa meglio il momento giusto di innalzarmi e togliere la prova? Chi sa meglio? Io non so di voi, ma io so di me. Io non so. Io so quando vorrei che fosse tolta una prova. Ieri. Ma Dio sa quando togliere. Lui ci innalzerà al momento opportuno. Ricordate una cosa. Lo scopo di Dio in noi, che ha salvato, non è di darci una vita facile. È di prepararci per la sua presenza. Lo scopo di Dio in noi non è di togliere i dolori, le difficoltà, l'ingiustizia. Lo scopo di Dio in noi è di conformarci all'immagine di Cristo affinché possiamo stare davanti a Lui, santi e senza macchia, per l'eternità nell'amore. E questo è lo scopo di Dio. E quando ricordo quello, mi aiuta ad avere pace in mezzo alle prove che vanno avanti, perché poi ricordo la tua grazia mi basta. L'esempio perfetto di questo certamente è Gesù Cristo. Egli si è umiliato davanti a Dio Padre, è stato ubbidiente fino alla croce, e nel giardino quando ha detto: Padre, che se sia possibile passa oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Il Padre effettivamente ha detto: no, non è possibile, quello è il piano. Vado, come è scritto nel rotolo, a fare la tua volontà. Mi hai preparato un corpo. In Ebrei. Leggo di Gesù in Filippesi 2, conosciamo bene questo brano. Filippesi 2 da 5. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Gesù Cristo, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Con la sua umiliazione Gesù Cristo ha acquistato la nostra salvezza. Ha acquistato la salvezza di tutti coloro che veramente si umiliano davanti a Dio. Se Cristo doveva essere umiliato, chi siamo noi di non voler accettare il piano di Dio per noi che comprende essere umiliati non quanto Cristo? Chi siamo noi di agitarci sotto il giogo che Dio ci ha dato, che comprende prove, se per salvarci Gesù ha dovuto subire l'ira di Dio? Chi siamo noi per agitarci che non è giusto quando Gesù, che non aveva mai peccato, è stato completamente oltraggiato, maltrattato, odiato, tutto perfettamente ingiustamente? Chi siamo noi per agitarci come se meritassimo più di Cristo? Umiliarsi sotto la potente mano di Dio vuol dire fidati di Dio e non combattere per avere i tuoi cosiddetti diritti. Non agitarti per le ingiustizie del mondo. Seguite l'esempio di Gesù Cristo. Non si è agitato per le ingiustizie che ha subito. Confidava nel Padre. Dobbiamo essere umili gli uni con gli altri. Che comprende ascoltare quando gli altri ci parlano del peccato. Perché molto spesso non vediamo per noi stessi il nostro peccato. Vuol dire non dobbiamo lamentarci. Dobbiamo dire, Signore, Tu sai cosa darmi? Dobbiamo accettare quello che la mano di Dio ci dà, come fece Giobbe. Quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, Dio accoglierà la nostra fede e avrà una cura perfetta e amorevole di noi. E perciò, se ci umiliamo di cuore, possiamo gettare tutti i nostri pesi e preoccupazioni su Dio. E sarà Dio a curarci perfettamente. Questo è bellissimo. Questa è la verità che leggiamo in versetto 7. Ve lo leggo. Gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Se ci umiliamo sotto la mano di Dio, Signore, accetto quello che Tu mandi, possiamo gettare ogni nostra sollecitudine, ogni nostro peso su di Dio. Perché? Perché posso fare quello? Perché Dio ha cura. Ha cura. Ma non hai tolto la prova! Perché non è il momento. Non ho finito la mia opera perfetta in te. Fidati di me. Scusami. Io conosco tanti non credenti che hanno grande fiducia da emulare in qualche dottore che fa cure. E cure dolorose, cure che durano. E lo e basta, perché ancora? No, la maggioranza dico, no, no, dottore, dimmi ancora quello che devo fare, lo faccio. Confidandosi in dottori uomini che possono sbagliare, non possiamo noi confidare in Dio? Arriviamo al versetto 8. Questo brano ci avverta che abbiamo un nemico terribile che vuole farci del male. Questo nemico è Satana. Satana esiste e può farci tanto, tanto male, ma non ha potere. La sua arma è la menzogna. Ascoltiamo attentamente quello che Dio ci insegna tramite Pietro. Leggo il versetto 8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Qui, tramite Pietro, Dio ci esorta ad essere sobri, a vegliare, proprio perché abbiamo un terribile avversario. Dobbiamo essere sobri perché abbiamo un nemico che vuole farci del male. Satana è il nostro avversario. Satana ci odia perché Satana odia Dio e chi appartiene a Dio, Satana odia. E cos'è il male che può fare Satana? O cosa vorrebbe fare? Lui non può farci nulla, non dobbiamo temere Satana. Ma cosa vuole fare con le sue insidie? Cosa vuole fare? Vuole farci togliere gli occhi da Dio, per scegliere noi di allontanarci da Dio. Lui non ha preso Eva nel giardino, non ha forzato un pezzo di frutta nella sua bocca. Ha detto, Dio è ingiusto, non vuole darvi il meglio è là, Dio non vuole che abbiate quello. Infatti è bello, sarebbe bello, sarebbe bello. Quindi ascoltando lui, lei ha preso, ha dato il merito e lui ha mangiato come lei. Quindi dobbiamo stare sobri. Satana vuole farci non credere quello che Dio dice. Satana vuole farci togliere gli occhi da Dio. Satana vuole farci dubitare la cura di Dio. E Dio permette a Satana di darci pensieri falsi. Stiamo vedendo quello, abbiamo visto quello in Efesini, abbiamo visto quello nella tentazione di Gesù, in Eva nel giardino. Satana può metterci tanti falsi pensieri nella testa e falsi ragionamenti, e abbiamo visto l'altro studio che dobbiamo noi rendere ogni pensiero, ogni ragionamento sottomesso a Cristo, prigioniero a Cristo. Dobbiamo demolire tutti questi edifici e ragionamenti storti che si elevano nella nostra mente contro la conoscenza di Dio. E quindi dobbiamo valutare i nostri ragionamenti spesso con aiuto di altri, perché filano per noi. Dice che Satana va attorno come il leone ruggente. Allora, per aiutarci a capire questo, se Satana viene descritto come leone ruggente, come veniamo descritti noi nella Bibbia? Soprattutto, per esempio, in Giovanni. Satana viene descritto come leone e noi? Pecore. Quanto può una pecora difendersi da solo contro un leone? No, da solo non può fare niente, non può né scappare né difendersi. Un leone con una pecora proprio a pranzo, pronto. Satana è come un leone che va in giro cercando chi può divorare, chi può divorare, chi può spranare chi? Certamente chiunque non ha Cristo. Ma per chi ha Cristo? Perché questo parla a credenti. Chi può essere spranato, danneggiato da Satana? Un credente che non resta vicino a Cristo. Un credente che non riconosce e confessa il suo peccato. Un credente che ignora il peccato. Un credente che non ha la coscienza pulita. Un credente che pensa a sé e non è umile. La superbia ci rende preda di Satana. Non potrebbe toccarci, non potrebbe ingannarci, ma quando io lascio dentro, Gesù dice, il principe di questo mondo non ha nulla in me. E quindi se noi lasciamo qualunque peccato, soprattutto l'orgoglio, nella nostra vita e non lo confessiamo, Satana entrerà da quella porta spalancata e metterà altri pensieri falsi ed io cadrò sempre più lontano da Dio. E purtroppo un credente può fare naufragio e proprio viene schiacciato contro le rocce. Un vero credente non perde la salvezza, ma un vero credente può rovinare la vita. E quindi dobbiamo confessare i nostri peccati. Infatti, la domanda che voglio porci è come possiamo restare vicini a Cristo? Grazie a Dio è molto semplice. Come possiamo restare a Cristo? È molto semplice. Dobbiamo camminare in umiltà. Dobbiamo perciò riconoscere e confessare veramente i nostri peccati. Dobbiamo esaminare i nostri ragionamenti e rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. E dobbiamo umilmente accettare le prove, le difficoltà che la provvidenza di Dio ci dà, fidandoci del suo sovrano controllo. Quando un credente non fa questo e si allontana un po' da Dio, ma solo in quelle cose che non sono tanto visibili, solo quelle cose che mi lasciano ancora avere una bella facciata davanti agli altri, che tutti devono capire che io ancora cammino bene, io sono ancora zelante, ma c'è questo che non voglio riconoscere e confessare. Satana usa quello per trascinarmi sempre di più, però lui lascia la facciata fino alla fine. Satana non inizia con la parte visibile, inizia da dentro. Così gli altri non notano ed io posso ancora tenere vivo il mio orgoglio finché la caduta non è terribile. Questo è come opera Satana. Quindi appena Dio mi mostra un peccato, appena Dio parla al mio cuore, ho bisogno di correre per mezzo di Cristo al Padre dicendo, Padre, perdonami. Devo imitare il Salmo 51. È molto facile allontanarci da Cristo, basta lasciare un po' di spazio al nostro orgoglio. E quindi la vera umiliazione è fondamentale. Alla luce di questo pericolo, la Bibbia ci comanda qui, e non solo qui, a stare sobri e vegliare. Petro dice due cose che vogliono dire la stessa cosa, che sono un modo tipico nella Bibbia di farci capire quanto è importante. Siate sobri, svegliate, ma vegliate, è la stessa cosa. Però dicendolo in due modi ci fa capire quanto è importante. Ci sono gravi pericoli spirituali tutti intorno a noi, dobbiamo stare sempre in guardia. Come possiamo stare sobri? Come possiamo vegliare? Cosa ci mette in pericolo? Abbiamo già detto più volte stasera. Dio resiste ai superbi. Allora, stare sobri, in un certo senso, sopra ogni altra cosa, è essere in guardia per il mio peccato, per il mio orgoglio. Essere in guardia. E ricordate una cosa, Dio volendo faremo uno studio su questo forse la prossima settimana. Quando pecco, quasi sempre ci sono peccati di cuore dietro le quinte. E se confesso solo l'azione, non sto toccando il peccato ancora. Se io ho un comportamento sbagliato, mi lamento. È peccato lamentarci, la Bibbia lo dice. Quindi devo confessare, Signore perdonami che sono lamentato. Perché mi sono lamentato? Qual è il peccato di cuore dietro il mio lamento? Qual è? Pensateci. Io mi lamento, uffa, ma guarda questo, non è giusto come mi fa, mi sfruttano sempre al lavoro. Qual è il mio peccato di fondo? Lamentarmi è il peccato visibile. Qual è il peccato che ha creato lamento? E se non confesso questo, non sto quasi, sto appena appena toccando il mio peccato. Questo sì, ma non la radice. Qual è il peccato? Orgoglio. Io merito meglio di questo. Io merito meglio di questo. Non è giusto che mi trattino così. Non trattano nessun altro così. Non è giusto. Allora, il mio orgoglio crea lamentarmi. Quindi devo confessare e lamentarmi, ma poi devo dire perché mi sono lamentato. Perché non sono umile. Signore, questa è un'abominazione. Io merito l'ago di fuoco e Cristo ha preso la tua ira a posto mio. Io, qualunque cosa che tu vuoi mandarmi, accetto. Perdono il mio orgoglio. Quindi dobbiamo essere sobri, dobbiamo vegliare, essendo attenti a notare il nostro peccato, perché se no cadremo terribilmente. Non dobbiamo mai avere l'atteggiamento di rilassarci, di no, guarda, non voglio pensarci. Sai, fratello, ma dai, lascia stare, non voglio pensarci adesso, non voglio pensarci adesso. Dobbiamo essere sempre sobri e vegliare. Perché possiamo cadere in qualunque momento. Non dobbiamo avere paura. No, no. Chi è sobrio, chi è umile può dormire come un bambino divezzato sul seno della madre. Perché se io sono umile, io confido in Dio. E so che Dio è con me. E sono tranquillo. Perché no, io non potrei vincere contro Satana, non devo, è Dio. Io non potrei evitare il peccato, ma Dio mi aiuterà. Io guardo a Lui. Io posso essere tranquillissimo. La vostro cuore, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Io vi do la mia pace, non come il mondo ve la dà. Quindi dobbiamo essere sobri e vegliare per riposarci in Cristo. Qualche breve consiglio su come camminare umilmente con Cristo. Bisogna evitare di lasciare i pensieri essere pieni, pieni delle faccende della vita, come faceva Marta. Abbiamo faccende, abbiamo tante cose da fare, ma non dobbiamo far sì che quello sia l'oggetto dei nostri pensieri tutto il giorno. Dobbiamo evitare di lasciarci prendere con tutte le faccende. Dobbiamo fare le faccende, ma dobbiamo riempirci con pensare a Dio tutto il giorno, che Dio è con noi. Ma io non riesco! Non sei solo. Hai la potenza di Dio copre in te. Poi dobbiamo avere un cuore puro. E come posso avere un cuore puro, visto che cado? Se noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Quindi devo avere un cuore puro, confessando i miei peccati. Parentesi, un modo per riconoscere orgoglio. Se qualcuno ti vede male, se qualcuno ti vede in una brutta luce, se ti agita questo, se ti turba questo, hai orgoglio. Perché stai focalizzando su te stesso. Lui non vale, lui questo, lui quello. Ma non è giusto che dice quello. Non è vero che dice quello. Non è giusto, come posso fare? Io a quel punto sono pieno di orgoglio. Mi importa la mia gloria. E quella persona non sta vedendo quanto sono glorioso. E questo mi turba. Ma se io sono umile, ricordate la storia vera di Spurgeon? Quando uno ha scritto una lettera molto brutta di lui e ha fatto copie, ha dato a varie centinaia di persone nella chiesa, di varie migliaia, ma centinaia di copie sono state distribuite e qualcuno ha dato una copia a Spurgeon e la domenica prima di fare il suo sermone dice: fratelli, scusate, non faccio questo di solito, ma c'è una lettera che è stata data a varie centinaia di voi, ma non a tutti, ma è giusto che tutti possano leggere questa lettera, quindi ve lo leggo io. E ha letto questa lettera parlando molto male di lui e poi ha detto: ho solo una cosa da dire, io ringrazio Dio che questo fratello non mi conosce bene, avrebbe potuto dire molto di peggio. Adesso il sermone. Quell'uomo aveva detto tante cose false di Spurgeon e Spurgeon ha detto a tutti: se lui mi conoscesse veramente a fondo, avrebbe potuto dire molto di peggio. Non ha cercato di difendersi, perché nonostante che era molto usato da Dio, era anche umile. Quando siamo umili, non ci importa come gli altri ci vedono, ci importa solo che Cristo viene innalzato. Quindi, una domanda. I tuoi figli, il tuo coniuge, le persone vicino a te potrebbero dire: oh, sì, lui è umile, lei è umile. Possono dire? Possono dire: no, no, è umile. Dovrebbe essere così. L'unico modo di restare vicino a Gesù Cristo è di essere umili. E quando uno è umile, Dio dà grazia a lui. E quando uno è superbo, Dio lo resiste. Voglio chiudere qua e chiedere a ciascuno di voi di considerare la propria condizione davanti a Dio, ricordando che Dio resiste ai superbi. Il nostro nemico peggiore è il nostro orgoglio. Lascia stare preoccuparti di altri nemici, renditi conto che il tuo orgoglio è il tuo nemico. Umiliati, perché Dio dà grazia agli umili. Hai superbia? Ti importa quello che gli altri pensano di te? Il tuo desiderio è la gloria di Dio, Padre nostro. Dove inizia? Oh Dio, fa sì che gli altri mi vedano come è giusto vedermi. Questo è quello che Gesù ci insegna, il Padre nostro? O ci insegna piuttosto: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Cosa chiede? Come dovremmo pregare noi? Riconosciamo e confessiamo ogni forma, ogni aspetto di superbia nella vita. Ricordiamo che Satana vuole ingannarci, quindi valutiamo bene i nostri ragionamenti, anche aiutandoci gli uni gli altri, vedere quelli che sono veri e quelli che non sono veri. E se tu riconosci che, Signore, ho tanto orgoglio, ma dove il mio peccato abominevole abbonda, la grazia di Dio in Cristo sovrabbonda, io vengo a te. Non restare lontano. Corri a Gesù Cristo. Se non corri a Cristo, sarai sbranato, danneggiato, cadrai ancora di più. Se corri a Cristo, sarai perdonato e purificato. E puoi tornare a godere la grazia di Dio e al tempo opportuno sarai innalzato. Ringraziamo Dio. Oh Padre, io ti ringrazio che tu che sei glorioso hai mandato Gesù Cristo che è glorioso alla terra, ma non come imperatore, ma come uomo umile. Hai mandato il Creatore come uomo umile. È stato estremamente maltrattato, ingiustamente, perché lui meritava solo la gloria e il bene, ma lui ha accettato tutto quello, perfino la tua ira che doveva cadere su di noi per poter pagare il nostro prezzo, la nostra condanna. Padre, perdonaci per le tante volte che ci siamo agitati per quello che noi chiamiamo un'ingiustizia, quando se dovessi scegliere di trattarci con giustizia saremmo già nel lago di fuoco. No, no, Padre, non trattarci con giustizia. Non farci avere giustizia, farci avere la tua grazia. E perciò vogliamo noi umiliarci sotto la tua potente mano, aspettando il tuo tempo di innalzarci. Oh, ti ringrazio che abbiamo in Cristo l'esempio perfetto di colui che è santo e perfetto e glorioso, si è umiliato e tu lo hai innalzato. Oh Padre, questa è la stagione delle prove, delle difficoltà, perché tu stai conformandoci all'immagine di Cristo affinché possiamo stare santi e macchiati davanti a te nell'amore per tutta l'eternità. Perdonaci per le tante volte che ti abbiamo dubitato, come se avessi sbagliato in questo o quell'altra prova che hai mandato. Padre, tu non sbagli. E Padre, ricordaci che la tua grazia ci basta. E se tu scegli di far andare avanti una prova e un'ingiustizia, la tua grazia più che basta. Grazie per questo. Grazie per il privilegio di conoscerti di più e le tue verità e i benefici che noi abbiamo in Gesù Cristo e le promesse meravigliose, perché noi abbiamo la parola e abbiamo lo Spirito. Grazie, oh Padre. Grazie per la tua grazia. Io prego che tu sarai glorificato in noi, in attesa di vederti e davanti a te di glorificarti per tutta l'eternità. Glorificati in noi, ti prego, nel nome e per mezzo di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.